Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche, amici, ciao a tutti e ben ritrovati all'ascolto. Quest'oggi, durante l'ora che è a nostra disposizione, cercheremo di parlare in maniera confidenziale di un'annata davvero particolare, il 1944. E beh, è stato un anno difficile per il mondo e soprattutto per l'Italia, perché oltre alle varie stragi, alla guerra che imperversava, ci fu anche l'ultima eruzione del Vesuvio e il disastro ferroviario di Balvano, un viaggio verso la speranza di procurarsi da vivere che il 3 marzo del 44 si trasformò in una trappola infernale che è stata ricordata per numero di vittime come la più grave tragedia ferroviaria della storia d'Italia. E noi quindi cercheremo di calarci nell'atmosfera particolare di questo 1944, cercando anche di trovare qualche notiziola leggera, simpatica, carina, ma vi assicuro che l'aria era davvero pesante. E tanto che la musica leggera italiana cercava di far distrarre le persone dagli orrori dei bombardamenti, dagli orrori della fame, della morte, della guerra, e quindi piuttosto che pensare alle tragedie incombenti giorno per giorno si preferiva sognare, per esempio, di essere in un'isola in mezzo al mare a parlare d'amore notte e dì.
Dell'indomani notte di, notte di, mentre a te l'usignoli, un motivo ti canteranno, le tue labbra sorrideranno, solo a me, solo a me. Per passare le giornate sfoglieremo margherite, per sapere dalle fatte cos'è l'amore. Diventano tranquille su questo cuore. Notte di, soli, soli, con le mani nelle tue mani, fino all'alba dell'indomani. Notte di, notte di.
Cercando nella rassegna stampa di quel 1944 qualche notizia un po' più leggera che non riguardasse la guerra, ho trovato questa. Il 7 agosto 1944 nasce Mark I, Lo sapete cos'era? Era il primo calcolatore aritmetico universale, la prima calcolatrice elettronica. Sì, oggi ce l'abbiamo nel telefonino e se non l'abbiamo nel telefonino qualcuno usa ancora il modello tascabile, ma quello del 1944, pensate, era lungo 16 metri, pesava 4 tonnellate e venne presentato ufficialmente all'Università di Harvard negli Stati Uniti. Nato per soddisfare esigenze militari, il suo inventore Howard Aiken lo ha progettato a partire dal 1937, quindi pensate quanti anni ci ha messo. È arrivato al 1944 grazie alla collaborazione con la IBM. Pensate che il costo era di $250,000. Si trattava di un calcolatore elettromeccanico a relè che utilizzava nastri perforati per l'inserimento e l'emissione di dati, in grado di moltiplicare due numeri di 23 cifre in soli 3 secondi, di eseguire 3 addizioni o sottrazioni al secondo, una divisione in 15 secondi ed un logaritmo in poco più di un minuto. Con esso Aiken mise a frutto i risultati raggiunti già nel 1883 da Babbage con il progetto della macchina analitica, un prototipo di calcolatrice capace di eseguire calcoli complessi ma mai realizzata per gli elevati costi. Capace anche di memorizzare 72 parole, il calcolatore Mark I è dotato di registro, ossia di quella che noi oggi chiamiamo memoria, la memoria dei nostri computer, e la sua architettura hardware sarà un punto di riferimento per molti computer moderni. Messo in secondo piano dall'uscita dell'ENIAC nel 1946, il Mark andrà definitivamente in pensione nel 1959.
Ieri sera mentre passeggiavo, ma cadde un pazzo, un giovanotto matto, mi s'accostò d'un tratto. Mi invitò a sedere in un caffè molto fuor di mano, poi con accento strano incominciò a narrar: conosco una bambina che è bionda come l'or, ma mai saprò parlarle del mio amor. Mia nonna Carolina racconta che ai suoi dì gli innamorati suoi dicevano così: vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhioni tuoi sincer, ma io non posso dirlo al dolce mio tesor, perché i capelli biondi come
particolare. Nella nostra Italia di quel 1944 fu anche la situazione della radio, il mezzo che univa l'Italia al mondo e che cercava di tenere informate tutte quante le famiglie. Sapete, la penisola era divisa in due. Leiar segue i repubblichini di Salò al nord e il Radio Corriere invece rimane a Roma. tanto che l'EIAR della Repubblica Sociale Italiana avrà un nuovo settimanale radiofonico che non si chiamerà più Radio Corriere ma si chiamerà Segnale Orario. Qua è un pochino tutto un garbuglio, cerco di farvene un breve riassunto. Allora, dopo il proclama di Badoglio dell'anno prima, 8 settembre 1943, e la conseguente occupazione militare tedesca e la divisione della penisola, le sedi locali dell'EIAR continuarono a operare autonomamente, cioè non vi era più una direzione nazionale generale dei programmi. Ogni stazione faceva ciò che poteva con le forze del territorio. Le stazioni radio di Palermo, Napoli e Bari furono subito poste sotto il controllo del Psychological Warfare Branch degli alleati americani, che ne gestì le trasmissioni con finalità di propaganda e informazione nelle zone liberate. La stazione radio di Roma invece fu chiusa poco dopo la liberazione della città, nel giugno 1944. Ma poi, con il decreto legislativo luogotenenziale numero 457 del 26 ottobre 1944, l'ente riprese ufficialmente le attività nella Italia liberata, assumendo la denominazione che conosciamo ancora oggi, RAI, che allora voleva dire Radio Audizioni Italiane. Poi nel dopoguerra RAI significherà Radio Italiana, e poi Radio Televisione Italiana. Nel marzo del 1944, però, a Roma le notizie utili per la resistenza si potevano captare, quindi da Radio Bari oppure da Radio Londra, ovvero il programma in italiano della BBC. Entrambe le stazioni diffondevano principalmente messaggi in codice e chi veniva sorpreso all'ascolto delle suddette stazioni andava incontro, se scoperto, alla confisca dell'apparecchio radio, a una multa e anche al carcere.
Questa è la voce dell'Italia. Qui Radio Bari, che trasmette sulla lunghezza d'onda di metri 283.
Ici Radio Bari. Qui transmet sur la longueur d'onde de 283 mètres.
Ovde radio stanica Bari, govorimo na talasnoj dužini od 283 metra ili 1059 kilocikla.
Внимание, говорит радиостанция Бари на частоте 1059 килоциклов.
You are listening to Radio Bari, which operates on a frequency of 283 meters or 1059 kilocycles.
L'Italia combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi.
Leggiamo 11 messaggi speciali. Il Corriere di Lione. Enrico non studia. Sempre più in alto. Maria si prepari. Martino non parte. Abbi fede. Anna dorme. La mia barba è bionda. La gavetta è vuota. Le sorbe sono acerbe. Le castagne sono crude.
Ripetiamo. Il Corriere di Lione. Enrico non studia. Sempre più in alto. Maria si prepari. Martino non parte. Abbi fede, Anna dorme, la mia barba è bionda, la gavetta è vuota, le sorbe sono acerbe, le castagne sono crude. Abbiamo letto 11 messaggi speciali. È al microfono il ministro Palmiro Togliatti, capo del Partito Comunista Italiano, che rivolgerà un messaggio agli italiani delle regioni occupate. Ascoltate.
Concittadini, delle regioni d'Italia occupate dai tedeschi e dai traditori fascisti. Amici di Torino, di Milano, di Genova, di Trieste e di 100 altre città. Compagni delle squadre di partigiani che vegliate in armi nelle campagne e nelle città nostre popolose. E voi soprattutto, amici e compagni di Roma, che state vivendo nuove ore di febbre sentendo avvicinarsi l'ora della liberazione. A voi mi rivolgo, certo che la nostra parola è attesa da voi tutti oggi, con ansia particolare. Ancora una volta è stata fornita la prova che gli sforzi disperati dei barbari hitleriani e fascisti per mantenere intatti i loro fronti di guerra e allontanare l'ora del loro inevitabile castigo sono vani di fronte alla forza e alla volontà delle nazioni democratiche alleate e dei loro eserciti liberatori.
E per questa sera è terminata la trasmissione de L'Italia combatte. Patrioti, ascoltatela e fatela ascoltare, è la vostra trasmissione. Vi ricordiamo che L'Italia combatte viene trasmessa ogni sera alle 22.30 fino alle 23 dall'antenna di Radio Bari su due lunghezze d'onda, metri 283 e metri 222, e dall'antenna di Radio Napoli pure su due lunghezze d'onda, metri 228 e 235. La trasmissione è ripetuta per registrazione ogni mattina dalle 7 alle 7.30 dall'antenna di Radio Bari. La voce dell'Italia.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda, la mucca non dà latte, Giacomone bacia Maometto, le scarpe mi stanno strette, il pappagallo è rosso, l'aquila vola. Parla Londra, abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Argentato, costruito dal pensiero, avvolgeva nel mistero un bel sogno che era nato nel cuore. Poi chissà per qual magia il bel sogno dileguò dalla triste vita mia e restò la nostalgia per me. Era bello restare ogni sera a sognare l'amore. con te senza parlare, nel silente tepor d'una fiamma che dava al cuore l'amore. Ma tu ora non ci sei più per me, amor chi sarà, da te era bello restar, cuore a cuore a sognar con te, tanto amor.
Radio Bari e Radio Londra, avete ascoltato Da te era bello restar dalla voce vellutata e calda di Bruno Pallesi. Da te era bello restar fu uno dei brani più cantati, più fischiettati da tutti quanti in quei mesi del 1944. E parliamo allora un secondo della situazione generale della musica leggera trasmessa nella nostra penisola in quell'anno. Molto sintomatica, per esempio, dell'atmosfera che si respirava in quel periodo fu la canzone Verrà, incisa nel marzo del 1944. Era un brano che diceva: l'amore verrà dal cielo o verrà dal mare, ma la gente cantandola pensava più alle bombe che potevano provenire dal cielo oppure dal mare. Fu una delle prime incisioni di una debuttante, una ragazza che poi nel decennio successivo sarebbe diventata la regina della canzone italiana, ovvero Nilla Pizzi, che la cantò in duetto con Dea Garbaccio, che all'epoca era già una diva del microfono. Il testo è di Rastelli, la musica è di Panzeri, le due artiste l'hanno incisa per la cetra sotto la direzione d'orchestra del maestro cinico Angelini.
Gli angeli belli stanno a mille in cielo, chissà se ve n'è uno anche per me. Io spoglio mille rose dallo stelo e tutte mi rispondono che c'è. Baciar non è peccato, e un angelo stanotte mi baciò. Questa mattina all'alba m'ha lasciata, dicendomi domani tornerò. Tornerò, Dio sa.
Verrà, verrà dal cielo. verrà, verrà dal mare.
L'amore che si fa tanto aspettare, il solo amore che io voglio amare.
Verrà, verrà dal cielo, verrà, verrà dal mare.
Trio Lescano, poiché composto da tre sorelle ebree, era scomparso dai radar e venne sostituito da altre formazioni femminili come il trio Aurora, il trio Capinere o il trio Fiordaliso, a cui vengono affidati motivetti di pura evasione, come ad esempio Notte di, che abbiamo ascoltato prima in apertura di programma. Si cerca sempre di trasportare gli ascoltatori in una dimensione serena, per esempio con La barca dei sogni, scritta da Cosimo Di Ceglie, canzone cantata continuamente dai microfoni di Radio Roma.
Silenzio, la luna si specchia in mezzo al mare. Sotto questo immenso cielo si perde solitario il cuore, sogna la felicità e cerco dal tuo cuore. Canto nel vento, la vita mai più non la notte scende profonda di già sulla la barba va lungo la sponda, va seguendo l'onda.
E se questa canzone, La barca dei sogni, fu sempre cantata dai microfoni di Radio Roma, un altro motivo che quotidianamente veniva irradiato dalla stazione della capitale fu Nebbia, scritta dal maestro Vallini, che era anche il papà di Leda Valli. Questo motivo, a differenza del precedente, La barca dei sogni, è molto malinconico e rispecchia il senso di smarrimento che pervade il pubblico italiano. Per il resto, Radio Roma in quel periodo trasmetteva molta musica da camera, cosa che annoiava non poco i radioascoltatori.
La nebbia portata dal vento discende dal ciel sonnolento, il mondo passa. cuore ferito, nel gelo dell'ombra smarrito, si perde questa nebbia, ben più triste dell'amore che portata dal vento, discende dal ciel sonnolento, piange la terra muta, in silenzio le risponde il mio cuore.
Intanto riescono ad arrivare piano piano anche canzoni americane in Italia, però devono essere passate ancora così, sotto silenzio, sotto mentite spoglie, un pochino in maniera carbonara, come succede per Mood Indigo, che viene incisa con il titolo di Serenità.
Thank you.
E hai voglia a ascoltare tanta gente che dice: ah, molti artisti sono andati al nord per un fatto ideologico, per seguire la Repubblica di Salò. Non è vero del tutto, ebbene, qualcuno è andato partendo da Roma seguendo i gerarchi al nord, ma altri erano al nord e là rimasero, come quelli che erano al sud rimasero al sud. L'Italia era divisa in due, non era così facile andare da un territorio all'altro. Fra quelli che lavoravano al nord perché abitavano al nord e là rimasero c'erano Tognazzi, Vianello, Lucia Mannucci e Virgilio Savona del Quartetto Cetra, che si sposarono proprio nel 1944. C'era Wanda Osiris con i suoi bellissimi spettacoli, che non potevano arrivare a Roma e restavano solo nel centro-nord e soprattutto a Milano. E proprio a Milano, durante quel 1944, Wanda, scendendo una lunga scalinata, cantò quella che forse fu la sua più famosa canzone, ovvero Ti parlerò d'amor.
Ti parlerò d'amor e sfoglierò una rosa sulla tua bocca ignota, che non conosco ancora. Ti parlerò d'amor.
Sfogliando i settimanali e quindicinali del 1944, cerco di darvi un breve cenno su quella che era la situazione dei teatri. Abbiamo visto che Wanda Osiris con le sue grandi riviste era a Milano e gli spettacoli si facevano nel pomeriggio a causa del coprifuoco. A Roma che succede? Beh, nella capitale gli spettacoli a teatro proseguono quasi senza soluzione di continuità, con piccole e grandi compagnie di prosa, di opera, di operetta, di varietà, soprattutto piccole, più che grandi. Però tra le maggiori compagnie in cartellone nel 44 spiccavano Totò con Anna Magnani, Fabrizi, Nino Taranto e i fratelli De Filippo. Ecco, una cosa confidenziale riguardo a Peppino, Titina ed Edoardo De Filippo. Questi ultimi furono impegnati in recite di beneficenza, sì, per raccogliere denaro per i concittadini napoletani. e in mancanza di Wanda, che come ho detto prima era rimasta a lavorare a Milano, i romani avevano proclamato due nuove dive della rivista. Una era Marisa Merlini, che già lavorava come subrettina in teatro e che aveva debuttato con qualche particina sul grande schermo 3 anni prima. La seconda fu la biondissima Erika Sandri. Se per Marisa Merlini la carriera continuò per decenni e decenni fino alla sua morte fra televisione, teatro e cinema, per Erika Sandri la sua stella si spense dopo un paio di stagioni. E poi avevamo la stella della danza, sì, perché in cartellone c'erano anche spettacoli di danza. La diva numero uno in quel 1944 era la bellissima Attilia Radice, che oltre ad esibirsi a teatro aveva iniziato nei mesi precedenti anche un'avventura cinematografica che però si era dovuta interrompere quasi subito dati gli avvenimenti bellici. Situazione del cinema italiano in quel 1944? Beh, ragazzi, le grandi produzioni nella capitale erano state smantellate una dopo l'altra, ne erano rimaste pochissime, l'attrezzatura di Cinecittà era stata trafugata dai tedeschi. Il nuovo centro di produzione nazionale fu il Cinevillaggio di Venezia durante la Repubblica di Salò. Qualche produzione proseguiva in segreto a Roma, ma in maniera estremamente lenta, per via della scarsità di pellicola cinematografica, per via delle interruzioni di corrente elettrica e per via dei rastrellamenti. Pensate, una cosa curiosa fu anche il destino della rivista settimanale Film. La rivista settimanale Film, quando l'Italia è stata divisa, ha continuato le sue pubblicazioni a Roma, diciamo in maniera apocrifa, perché la redazione ufficiale, la redazione originaria, è stata presa e spostata armi e bagagli a Venezia, dove si è ricominciato a stampare Film nel 1944 dal numero 1, con Oietti eccetera eccetera, tutti quanti gli altri, e quindi è molto interessante vedere quello che si scriveva sull'edizione romana di Film per l'Italia liberata e ciò che veniva scritto invece sull'edizione ufficiale che era stata trasferita a Venezia. Sembrava proprio una distopia continua, un mondo diviso in due, una rivista raccontava una realtà e l'altra rivista raccontava una realtà totalmente differente. È una cosa davvero impressionante. Io invito tutti coloro che possono ad andare alla Biblioteca Nazionale o alle varie biblioteche dislocate in Italia per riuscire a sfogliare le due edizioni di questa rivista.
Vecchio mulino che cigoli cigoli, acqua che scorre sfiorandolo placida, vado a ripeter l'antica canzone nel quieto azzurro mattino. Dove sei perduto, amor? Son tornato ad aspettar, ti desidera il mio cuor non mancare. Corre l'acqua verso il mar, tutto è pace come allora, del mulino il cigola giunge un po'. Lungo il greto è dolce andar, presso il fiume camminar e sognar che tu sei con me. Sulla riva tutta in fior di corolle azzurre d'or, oro azzurro che mi parlan di te. Che tristezza nel mio cuor, tu non sei più ad aspettar, ma al mulino tornerò per sognar. Andar presso il fiume camminare e sognare che tu sei con me. Sulla riva tutta in fior di corolle azzurre d'or, per rivivere ogni istante con te. Corre l'acqua verso il mare, tutto è pace come allora, al mulino tornerò per sognare.
Uniamo un attimo l'America all'Italia. In quel 1944 la distanza geografica non è distanza di sentimenti. Infatti ci sono due produzioni musicali che raccontano più o meno la stessa storia. Negli Stati Uniti d'America I'll Walk Alone e in Italia Dormire, Sognare. I'll Walk Alone è la storia di una ragazza che dice: finché tu non ritornerai con me dal fronte, io camminerò sola, sola finché tu non ritornerai a darmi la mano, e intanto io sognerò di te e mi sembrerà d'averti vicino. Dormire, sognare, cantata da Mary Urban in Italia, racconta più o meno la stessa vicenda. Allora ascoltiamole insieme.
I'll walk alone. I'll walk alone, because to tell you the truth, I'll be lonely. I don't mind being lonely when my heart tells me you are lonely too. I'll walk alone. Ask me why, and I'll tell them I'd rather. There are dreams I must gather, dreams we fashion the night. You help me tie, I'll always be near you.
wherever you are, each night in every prayer, just whisper, I'll hear you, no matter how far. So close your eyes and I'll be there. Please walk alone, but send your love and your kisses to guide me. Till you're walking beside me, I'll walk alone, darling, all by myself. I'll walk alone.
Vorrei poter dormirmi in ritorni tu, per non pensare che non ci sei più.
Ed ora dai vari quotidiani italiani un pochino di reclame targata 1944. C'è quella per il seno rassodato, sviluppato e seducente, che si ottiene con la nuova crema Arna a base di ormoni. Un meraviglioso prodotto, dice la reclame, che vi darà le più grandi soddisfazioni rendendovi attraenti. Vediamo quanto costava il prodotto. Allora, 18 lire e mezzo presso le profumerie e farmacie, oppure mandando un vaglia alla ditta SAF, via Legnone 57, Milano. E poi abbiamo il guizzo e il guizzo ciglia, che sono sempre preferiti dalle grandi attrici. Infatti in quel 1944 la diva del cinema che faceva da testimonial al guizzo, che era rosso per le labbra, e al guizzo ciglia, che era il cosmetico per gli occhi, era Alida Valli, che dice: guizzo e guizzo ciglia rendono il mio viso indimenticabile. Poi abbiamo l'EP42. Sapete cos'erano? Beh, allora, oltre a mancare il caffè, infatti si usava il surrogato o succedaneo, che dir si voglia, oltre a mancare il cibo, oltre a mancare le stoffe per i vestiti, ovviamente mancavano anche i profumi. E allora l'EP42 era un sacchetto di estratti polverizzati di profumi che poi si dovevano aggiungere all'alcol per fare una colonia. I profumi erano in tre varianti: il cuoio di Russia, il fior di tabacco e il sandalo cinese. Erano prodotti da una ditta di Bologna che si chiamava Viary. Sfogliando gli annuari possiamo affermare che in quel 1944 nacquero molte persone che sono diventate dei veri numeri uno nel mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, della cultura. In Italia e all'estero, per esempio Uto Ughi, Mal, Robby Facchinetti, il regista George Lucas, Joe Cocker, Bruno Vespa, Ban Ki-moon, Massimo Cacciari, Gianfranco Ferré, Barry White, la bellissima Jacqueline Bisset, Gianni Mazza, Michael Douglas, Peter Tosh, Fausto Leali, Mino Reitano, Gianni Morandi e tanti tanti altri. A loro e a tutti coloro che ci ascoltano, che sono nati nel 1944, vogliamo dedicare un brano di quell'anno. Un brano che era fischiettato da tutti in maniera scaramantica e quasi compulsiva, direi. Fu "Tutto passa e si scorda". Il popolo, attraverso quella canzone, cercava di ricordare a se stesso e agli altri che nulla può durare per sempre e che prima o poi sarebbe ritornato il sereno.
La vetta coperta di gelo è avvolta in un livido velo, un soldato allerta sta, buona guardia notte fa. Le nuvole in cielo pian piano van verso il suo amore lontano, egli sogna la sua casa allora, ma poi si conforta nel cuore. Tutto passa e si scorda, tutto deve finire, le nuvi nel cielo dovranno sparire. Tutto passa e si scorda, ma tu sai che l'amore fedele e sincero non passa dal cuore. Ha scritto Maria che l'attende e lui fiducioso risponde: non temere amore, perché presto tornerò da te. Se ancor duri i giorni verranno, ben presto anche loro passeranno. C'è nel cuore d'ognuno un ritornello che sempre ripete fedele. Tutto passa e si scorda, tutto deve finire, le nuvi nel cielo dovranno sparire. Tutto passa e si scorda, ma tu sai che l'amore fedele e sincero non passa dal cuore.
E con questo brano musicale noi concludiamo il nostro breve viaggio confidenziale dietro le quinte del 1944 e ritorniamo come per incanto ai giorni d'oggi. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi ricordiamo che se vorrete saremo ancora qua per voi fra 7 giorni, stessa rete, stessa ora. Nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi. Signore, signori, a risentirci.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Oh.